Prima però, caro Nick, il nostro prossimo ospite,
che è Fabio Bazzani, che ritroviamo con piacere. Ciao Fabio, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao, ciao, buonasera a voi, buonasera.
Allora, caro Fabio, domani insomma si ritorna in campo per quanto riguarda alcune partite molto importanti, però facciamo subito un piccolo passo indietro e ti chiedo, finito il girone d'andata, la classifica era come te la immaginavi all'inizio? Cioè, prima di che iniziasse tutto?
No, cioè, no, perché c'è il Milan primo, con merito, lo sottolineo, però impronosticabile alla vigilia. Per il resto non c'è niente di sorprendente, perché ci sta che la Juve potesse avere qualche difficoltà in più, un cambio di allenatore, giocatori giovani messi dentro, e l'Inter non mi meraviglia, sia lì in alto, e per il resto con un po' gli alti bassi. Napoli e Lazio stanno arrivando, l'Atalanta si sta riprendendo, la Roma è terza e sta facendo secondo me delle buonissime cose, quindi diciamo che la sorpresa, se vogliamo dire, è il Milan, che potevi pensare che fosse nelle zone alte, ma non che facesse un girone d'andata del genere. Per il resto mi sembra delineata abbastanza nella normalità.
Fabio, un paio di questioni tattiche sulla Juventus. A tuo avviso esiste o esisterà, per meglio dire, un problema di collocazione tattica per Dybala una volta ristabilito? E basandosi anche su questi primi 3 mesi, considerato oltretutto che Dybala ha avuto il coronavirus, ha iniziato la preparazione in ritardo e poi adesso è nuovamente fermo per infortunio.
Ma cioè, innanzitutto Dybala deve ritrovare una condizione fisica con continuità, perché questi continui infortuni inizialmente gli avevano fatto pagare dazio, ha fatto fatica a entrare in una condizione, a essere il giocatore che tutti conoscevamo, al di là dell'aspetto tattico. Adesso che faceva forse intravedere qualcosa, si fermò per questo problema al socchio, quindi insomma anche a Milano, a San Siro, ha fatto vedere che insomma le giocate le stava ritrovando. E dopo è normale che in una squadra che sta cercando una sua identità col nuovo allenatore, ha cambiato diversi sistemi di gioco, non è solo Dybala, è tutta la squadra che ha faticato per un po' a trovare la propria identità, forse l'ha trovata. È chiaro che al rientro Dybala non sarà facile riuscire a utilizzarlo subito, uno per la condizione fisica e due perché ha perso un mese e mezzo, nel momento che secondo me la Juve si sta ritrovando, perché ha recuperato giocatori e perché forse, come giustamente bisogna dar tempo a Pirlo, ha trovato una sua identità. Però non credo che sia un problema di Dybala, credo che sia un problema che la Juve quest'anno, senza aver fatto il ritiro con l'allenatore nuovo, con tanti giocatori anche messi dentro, nuovi giovani, aveva bisogno di un po' di tempo per trovare una sua fisionomia, ecco.
Kulusevski seconda punta accanto a Ronaldo ti convince, Fabio, immaginandola come soluzione di crescita del ragazzo e di continuità?
Sì, la può fare, è chiaro che sarebbero due punte che danno pochi riferimenti, che svariano, che attaccano gli spazi, che vanno in profondità, ma Kulusevski ha nelle proprie corde di poter fare la seconda punta in un sistema molto offensivo, può anche fare l'esterno, quindi come quando Pirlo ha dovuto forzare la partita e metterlo come quinto offensivo. Kulusevski è un giocatore da uno contro uno, da attaccare gli spazi laterali per andare a puntare l'avversario, però c'ha anche struttura fisica per poter reggere l'urto, quindi potrebbe anche fare la seconda punta, assolutamente sì. È un giocatore offensivo con determinate caratteristiche, secondo me può interpretare bene diverse posizioni del campo.
Fabio, voglio tornare un attimo sul Milan, perché tu giustamente hai esordito dicendo non mi aspettavo il Milan prima in classifica, però se guardiamo gli ultimi risultati dei rossoneri, qualche momento di difficoltà lo hanno passato. Ricordiamo per esempio la sconfitta con la Juventus, ricordiamo la sconfitta nel derby contro l'Inter, la sconfitta interna contro l'Atalanta. Ecco, quanto c'è di preoccupazione secondo te, o quanta preoccupazione deve avere il Milan in vista della gara di domani a Bologna? Cioè, scricchiola qualcosa delle certezze che hanno avuto fin qui?
Ma non è questione di scricchiolare, è fisiologico. Il Milan ha giocato per diverse partite senza 6-7 giocatori, di cui 3-4 titolari, e quindi è dovuto andare passo in termine a raschiare il barile con sempre gli stessi giocatori, oppure mettere dentro diversi giovani che già stanno facendo qualcosa di straordinario, perché bisogna dare i meriti a Pioli di avere dato una grande maturità, una grande consapevolezza a questi giovani, chiaro aiutati dal carisma di Ibrahimovic, perché il Milan è una squadra molto giovane ed è riuscita a confermare quello che di buono ha fatto nel post Lugano l'anno scorso. È per quello che non me lo aspettavo prima in classifica, perché non era facile dare continuità con tanti giovani che chiaramente avevano più pressione addosso, perché comunque tutti ci aspettavano dal Milan qualcosa dopo quello che ha fatto nel post lockdown. È chiaro che adesso, avendo giocato tante partite in emergenza, il Milan credo che non abbia mai avuto la squadra al completo titolare, quindi sai, il fatto che non so, chi il Romagnoli hanno dovuto far tutte, che sì, le ha dovute far tutte, Benassera è stato fuori un mese e mezzo, cioè Çalhanoğlu è stato fuori, e quindi sai, ha dovuto, passami il termine, usurare molto gli stessi, e oggi mi sembra una squadra che è chiaro che non è in salute come un mese e mezzo fa, però credo che sia anche un aspetto fisiologico, perché tutte le squadre durante l'anno hanno un periodo, diciamo così, di down, di flessione, no? È qui che adesso bisognerà vedere il Milan quanto è pronto mentalmente per riuscire a reggere questo momento e poter stare nei piani alti della classifica. Chiudo dicendo che sì, assolutamente la partita di Bologna è una grossa insidia, perché ripeto, il Milan secondo me non è al top della propria condizione, e il Bologna è una squadra che se trova la giornata può mettere in difficoltà chiunque, perché è davanti a giocatori tecnici, forti, rapidi, e quindi insomma sicuramente non sarà una partita facile per il Milan.
Fabio, parlando prettamente da un punto di vista tecnico, ribadendo che la situazione dell'eventuale scambio Dzeko-Alexis Sanchez si fa sempre più complicata, però immaginando Dzeko all'Inter e Alexis alla Roma, trovi una soluzione vantaggiosa da un punto di vista tecnico per la Roma su questo eventuale scambio che, ribadiamo, si fa sempre più difficile ogni minuto che passa?
Ma allora, credo che se andasse in porto questo scambio, la Roma il vantaggio, tra virgolette, diciamo così, che lo può avere intravisto, non è in grande percentuale sotto l'aspetto tecnico, ma era ambientale e di tranquillità dell'ambiente, perché molto probabilmente sono arrivati a voler fare questo tipo di situazione, trovare una situazione del genere, è perché sanno che il rapporto chiaramente Dzeko-Fonseca è molto ai ferri corti, non c'è tanto margine di recupero, e quindi molto probabilmente a volte è quasi meglio anche perdere qualcosa sull'aspetto tecnico, ma avere un ambiente coeso, avere l'allenatore che abbia forza, perché comunque la società, facendo questo, se andrà in porto dimostra dar forza all'allenatore, che comunque è terzo in classifica, che comunque ha avuto una risposta dal gruppo, e quindi poi sotto l'aspetto tecnico arriverebbe Sanchez, non è Dzeko, è un giocatore che comunque è una mezza punta, una seconda punta che svaria, che ha caratteristiche diverse, nel gioco di Fonseca spesso si gioca anche senza dar riferimenti, e quindi potrebbe andare a interpretare, però è normale che cioè, se non ci fosse stato quel problema scoppiato, molto ovviamente non si faceva questa operazione, sì. Quindi per la Roma non è prettamente tecnica, per la Roma è ambientale e di rapporti che si sono rotti e freddati, e da lì ha cercato di trovare una soluzione per riuscire chiaramente poi a trovare anche una contropartita, ma credo che sull'aspetto tecnico è chiaro che l'Inter invece troverebbe forse quello che cercava già quest'estate, Conte con Dzeko. Però insomma, alla fine non è detto che non sia io adesso poi sento che sono poche le possibilità, sì, che vada in porta per, sì, questa differenza, sì. Però qualora fosse andato in porto, il vantaggio tra virgolette della Roma sarebbe stato quello di forse di non avere un problema grosso in casa, e spesso avere dei problemi grossi di quel tipo in casa ci metti una pezza, ma poi appena due risultati non vengono potrebbero tornare, quindi insomma non la vedevo anche sotto l'aspetto della Roma una scelta non logica, ecco, sotto quel punto di vista, perché ripeto, se vuoi dar forza all'allenatore devi anche dimostrarlo con i fatti e non sempre a parole.
Ecco Fabio, io voglio portarti sul discorso anche degli equilibri di uno spogliatoio, al di là di quelle che possono essere le mosse di due società, abbiamo parlato fino adesso di Roma e Inter dello scambio Dzeko-Sanchez, ma se tu oggi fossi Lautaro Martinez, no? Che fai una coppia eccezionale con Lukaku, e poi arriva Dzeko, non è che questa cosa, con tutto il rispetto per tutti questi giocatori, potrebbe essere una pressione che va un po' a scombinare qualcosa nei confronti soprattutto di Lautaro? Tanto stiamo parlando del nulla, perché per il momento non succede nulla, ma ecco, in senso assoluto, secondo te non ci sarebbero problemi di equilibri?
Beh, sicuramente Zeko è un arrivo che sposta, è un arrivo ingombrante, non è inutile negarlo. È chiaro che per Lautaro Martinez, non dico che lo spazio si restringerebbe, però sicuramente ci potrebbe stare che a volte, qualora, ripeto, fosse andato in porto la cosa, Conte li provava anche assieme. È normale che l'arrivo eventuale di Zeko è un arrivo ingombrante, però Lautaro Martinez è un giocatore che secondo me è importante per l'Inter in determinate situazioni, ha caratteristiche importanti. È chiaro che però quando sei in quei club lì devi, non dico riuscire a sopportarli, però anche a convivere questa situazione, stare concentrato solo su quello che puoi dare tu, e senza farti prendere dalle altre cose. E poi dopo insomma ci saranno allenatori e società che dovranno fare le scelte, però sì, è chiaro che sarebbe un arrivo importante. Però sai, una società se vede un'opportunità, perché poi nessuno sapeva che poteva uscire una roba del genere, perché e pensi che possa essere veramente la ciliegina sulla torta per andare a puntellare proprio la squadra, per diventare netta favorita a quel punto, è chiaro che se la fa prendere. Poi l'allenatore credo sia in grado assolutamente, come Conte, di mantenere gli equilibri, però ripeto, mi sembra che ormai stiamo parlando di
una cosa potenziale che non si realizza,
di una cosa potenziale, ma che secondo me ha sempre meno possibilità di riuscita, perché oggi anche quei 2,5 milioni, 3 oggi
fanno la differenza.
Nel calcio sono tanti per il periodo che si sta vivendo.
Fabio, abbiamo visto anche nella gara di ieri tra Napoli e Spezia, mi riferisco soprattutto al primo tempo, la versione straordinaria che a tratti abbiamo visto in questa stagione del Napoli, soprattutto da un punto di vista offensivo, anche con lo Spezia, 4 gol dal quinto al 40esimo. Aveva fatto lo stesso con la Fiorentina, aveva fatto lo stesso in altre occasioni. Io ti domando se a tuo avviso è la personalità, e come ripete anche spesso Gattuso, l'aspetto anche di tenuta mentale nei momenti di difficoltà che manca a quella che obiettivamente è una delle squadre da un punto di vista qualitativo forse migliori, se non la migliore che c'è in Italia.
Sì, sicuramente gli manca quel pizzico di cattiveria mentale, che è quella che ti fa essere feroce sempre e ti fa dare continuità alle prestazioni, ai risultati, a reagire, non so, purtroppo alla Supercoppa che ti è andata male, insomma, e non accusare il colpo. Però mi viene da dire che io vedo un po' in giro, è una stagione anomala, si gioca ogni 3 giorni, fai fatica a ricaricare, tante squadre hanno veramente degli alti e bassi, quindi secondo me è stato anche eccessivo tutto questo clamore intorno al Napoli, tutte queste. È chiaro che la Supercoppa è stata decisa anche da episodi, perché Szczęsny ha parato molto, il gol è stato sul rimpallo, ha sbagliato il rigore Insigne, non che la Juve non abbia meritato, però da lì non è riuscito in 3 giorni ad assorbire questa, diciamo così, delusione, e il Verona trovi una squadra che è aggressiva, che veramente va forte e fa pesare agli avversari. Se non sei in condizione, se non sei nella giornata giusta, va a finire così. Però poi il Napoli dopo ha sempre risposto con delle prestazioni, insomma, è lì, gli manca una partita da recuperare. Quindi bisogna anche abituarsi che secondo me quest'anno tutte le squadre, se vediamo, hanno un po' di alti e bassi, non c'è stata la preparazione, si gioca tanto. Quindi insomma anche tenere sempre la spina attaccata e la ferocia al massimo non è facile, però è chiaro che le caratteristiche del Napoli sono di una squadra spesso bella, spesso pulita da vedere, ma ecco, che magari non riesce a sporcare la partita, non riesce a speculare sull'episodio, e quindi quando non è al top lascia qualcosa per strada.
Fabio, visto che uno dei nomi più gettonati in questo finale di mercato è quello di Scamacca, voglio il tuo pensiero, il tuo giudizio su questo ragazzo. Cioè, la valutazione è alta, si parla di oltre 20 milioni di euro. Scamacca, classe 99, ha tutto per diventare un domani anche uno dei centravanti della nazionale italiana. Siamo di fronte a un puro talento offensivo?
Sì, sono assolutamente convinto, poi magari mi sbaglierò, vedremo tra qualche anno, credo che possa diventare un crack per il calcio italiano. Io l'anno scorso, nella mia esperienza da vice di Serse, sì, l'abbiamo incontrato ad Ascoli, in una partita che vincemmo anche 1-0, ma io, un giocatore che mi ha impressionato così dal vivo, da vicino, ne parlammo anche proprio con Serse, è finita la partita, un giocatore cioè, veramente devastante, di una tecnica importante, su una struttura incredibile, con una fisicità incredibile, che va in profondità, che calcia da fuori area, che ti fa salire, che salta di testa, veramente un giocatore forte forte. Chi lo prenderà, secondo me farà un affare, e se gli diamo il tempo chiaramente di crescere, perché è un giocatore giovane, sì, secondo me tra qualche anno è il centravanti della nazionale. Poi insomma, chiaro che sappiamo che nel calcio ci sono tante situazioni, però insomma le potenzialità sono di quel livello lì, assolutamente, di diventare un crack del calcio italiano.
Fabio, nel salutarti, a proposito di potenzialità, di Ascoli ma anche di infortuni, quanto stanno danneggiando nella sua crescita gli infortuni a Favilli, che abbiamo intravisto ad inizio stagione con l'Hellas, protagonista in gol, e poi per un ragazzo del 97 è già insomma l'ennesimo infortunio della carriera.
Allora, a proposito di quello, io stavolta nell'esperienza sempre con Serge, come dice, ad Ascoli noi chiaramente siamo arrivati lì che lui era infortunato, uh-huh, è rientrato l'ultimo mese e mezzo che noi eravamo lì, però ancora in riabilitazione, quindi non l'abbiamo mai avuto, rientrava dal crociato, e quindi si sperava e si pensava che dopo questo infortunio potesse trovare. Invece purtroppo, soprattutto su una struttura pesante come la sua, un giocatore di struttura così, questi continui fastidi muscolari che non gli fanno trovare la continuità, che per un giocatore, ripeto, di quella staffa, io ne so qualcosa, è fondamentale giocare tante partite, no? Certo. Trovare proprio la continuità, il passo, invece purtroppo certo che li stanno condizionando, perché il giocatore sicuramente è un giocatore con delle qualità, con una grande fisicità, cioè in area di rigore è forte, quindi non si discute la qualità del giocatore, è che purtroppo lo stanno condizionando questi ripetuti stock muscolari, che anche se sono di 20 giorni, un mese e mezzo, però ripetuti, è chiaro che non gli danno la possibilità di mettersi in moto definitivamente e poter andare con tutto il gas che ha a disposizione, sempre al 30, al 40%, al 50%, non è facile, ripeto, soprattutto per un giocatore di quella struttura, quindi assolutamente per lui in questo momento questo lo sta penalizzando tanto.